mi è stato chiesto di parlarvi dei Vangeli dell'infanzia apocrifi, ma ritengo che per poter leggere con un minimo di consapevolezza critica questi documenti convenga farli precedere da una introduzione un po' di carattere generale sulla letteratura apocrifa cristiana, che è una letteratura un po' riscoperta in questi ultimi anni. Probabilmente, insomma, l'idea che mi sono fatto è che questa riscoperta è stata legata alla svolta, se di svolta si può parlare, nella ricerca su Gesù storico e soprattutto l'avvio di queste nuove prospettive aperte dalla cosiddetta terza ricerca, diciamo avviatasi negli ultimi decenni del secolo scorso, quindi diciamo dagli anni 80 del secolo XX, e che naturalmente ancora oggi produce grande quantità di letteratura sul problema storico di Gesù. Allora, perché dico che questa letteratura è stata riscoperta? Perché una delle caratteristiche di questo nuovo indirizzo della ricerca sul Gesù storico è stato quello di ampliare la base documentaria sulla quale si fondavano appunto le ricerche storiche, che nei decenni precedenti erano quasi esclusivamente, non posso dirlo in modo proprio netto, ma quasi esclusivamente limitate alla letteratura canonizzata. Vale a dire, se non parlare del Gesù storico, devo leggere i quattro Vangeli canonizzati e poi al massimo posso leggere qualche cosa delle lettere di Paolo, gli Atti degli Apostoli, insomma, tutta letteratura diventata canonica. Invece, appunto, dicevo, questa svolta nella ricerca sull'indagine storica su Gesù ha, come dire, ampliato la base documentaria e ha recuperato tutta una serie di scritti noti come apocrifi, si parlava di apocrifi dell'Antico Testamento e apocrifi del Nuovo Testamento. Questa è una dicitura che oggi si tende ad abbandonare per una serie di ragioni che non vi sto a spiegare, preferendo parlare di letteratura apocrifa giudaica e letteratura apocrifa cristiana, oppure abbreviando apocrifi giudaici e apocrifi cristiani. Accanto all'ampliamento della base documentaria c'era un'altra caratteristica di questa nuova prospettiva per la ricerca storica su Gesù, che era quella di aprire l'indagine storica a metodologie e a discipline che erano anche in questo caso state, come dire, marginalizzate, perché la ricerca si basava esclusivamente sull'analisi filologica dei testi, sull'analisi storica. Insomma, filologia e la storia erano le due direttrici principali. Poi gli interessi filosofici avevano condizionato moltissimo le ricerche, soprattutto a partire dagli anni. Questo è tanto per darvi un'idea del contesto. Questi scritti, prima un po' dimenticati, poi vedremo quando sono stati effettivamente riscoperti in età moderna, sono stati prodotti perché ci direbbero qualche cosa di utile per capire il personaggio storico di Gesù. Ecco, questo è un po' l'origine di questo nuovo interesse. Sono cose un po' nuove, nel senso che sono state a lungo tempo messe da parte, ma non consapevolmente, così semplicemente perché l'interesse gravitava verso altri tipi di letteratura, e quindi adesso questa nuova conoscenza, che poi è stata anche sfruttata poi da un certo tipo di letteratura, non so, pensate ai romanzi di Dan Brown con questo alone di mistero, in questi apocrifi che sono nascosti, che, insomma, ha suscitato un interesse. Allora, prima domanda che ci dobbiamo porre è: che cos'è un apocrifo cristiano? Punto interrogativo. Questo è il problema. Preciso ancora che lo studiare la letteratura apocrifa cristiana e quella giudaica presenta problemi lievemente diversi. Perché la letteratura apocrifa giudaica non è mai stata, come dire, nettamente contrapposta allo studio della letteratura canonica giudaica, per esempio. Una cosa che invece, come vedremo nel nostro caso, è una linea determinante. Dall'altro lato, anche dal punto di vista terminologico, si è parlato di apocrifi dell'Antico Testamento. Questo soprattutto è una dicitura che è invalsa nei paesi di cultura cattolica, perché per noi gli apocrifi sono una cosa e per gli anglosassoni sono un'altra cosa. Voi sapete che gli apocrifa, quelli che gli anglosassoni chiamano apocrifa, sono i cosiddetti deuterocanonici dei cattolici. E allora si parlava di letteratura pseudepigrafica con un termine molto generico, perché la letteratura pseudepigrafica è tutta quella letteratura che si pone sotto il nome di un autore che non è quello autentico che ha scritto, è una letteratura pseudepigrafica. Nel caso degli apocrifi cristiani non si è mai parlato di pseudepigrafi cristiani, quindi ci sono problematiche molto diverse. Allora diciamo, che cos'è un apocrifo? Se voi andate a prendere un dizionario d'italiano, troverete che ci sono due significati. Il primo significato è quello di non autentico, falso. Il secondo è non entrato a far parte del canone dei libri approvati dalle chiese cristiane. Quindi vedete che nel concetto di apocrifo che si trova nel dizionario italiano, quindi è per un pubblico assolutamente generico, il problema del rapporto con la letteratura canonizzata è subito messo in rilievo. E poi c'è quell'altro significato, il primo che è quello di non autentico, di contraffatto in qualche modo, che è entrato anche nell'uso comune, cioè si dice che, non so, cioè gli scritti apocrifi oppure i diari apocrifi di quel tale scrittore sono apocrifi, vuol dire che non li ha scritti proprio lui, no? Il problema è che queste due definizioni non tengono conto di un terzo significato che ha il termine apocrifo, e che è quello etimologico. Apocrifo deriva dal greco apocrypto, che vuol dire nascondo, e quindi indica una cosa nascosta, velata. E in questo senso etimologico del termine, che lo troviamo usato in alcuni scritti diventati poi apocrifi antichi, per esempio è precisamente in questo senso che il termine è attestato, per esempio, nell'incipit del Vangelo secondo Tommaso, che, come voi saprete, è una raccolta di parole di Gesù che risale nella sua redazione finale intorno alla metà del secondo secolo, diciamo così. La raccolta si apre con queste parole: ecco le parole apocrife, vale a dire segrete, che Gesù, il vivente, ha pronunciato e che Didimo Giuda Tommaso ha messo per iscritto. Il termine apocrifo qui indica parole segrete. Segrete vuol dire che non sono accessibili a tutti, sono trasmesse attraverso una catena di trasmissione esoterica, riservata soltanto a degli iniziati. Il termine apocrifo in questo caso sta ad indicare che le parole di Gesù contenute in questa raccolta sono trasmesse segretamente e quindi si rivolgono ad un gruppo più o meno ristretto di iniziati, e proprio per questo si distinguono da altre parole di Gesù, contenute verosimilmente in altri testi, in altri Vangeli, perché il Vangelo di Tommaso nel titolo si chiama Vangelo, anche lui pretende di essere un Vangelo, che invece sono trasmesse in un altro modo, non esoterico ma pubblico, e quindi sono accessibili a tutti. Allora, a questo punto si pone la domanda: ma perché le modalità del processo di trasmissione delle parole di Gesù, in questo caso, erano ritenute così importanti? Perché io devo insistere sul fatto che le parole che ti trasmetto io sono segrete, vuol dire diverse da altre parole che sono trasmesse in modo non segreto? In un periodo in cui i cristiani non disponevano ancora, come termine di confronto, di un complesso organico di dottrine condivise e neppure di un proprio corpus definito di scritti normativi, se si fa eccezione naturalmente per le scritture ebraiche, che erano le uniche considerate normative, ispirate, l'unico criterio per garantire l'autenticità di una credenza o di una pratica era quello della possibilità di collegarla in modo sicuro alla fonte stessa della rivelazione, cioè a dire a Gesù. Bisognava in qualche modo trovare una catena che garantisse il collegamento di questa tradizione che io ricevevo con la fonte della rivelazione. Di qui l'importanza della catena di trasmissione. In questo caso è l'autorità, il prestigio del tradente, cioè di colui che tramanda, che assicura l'autenticità dei contenuti trasmessi. Dice, il criterio c'è, io credo perché me l'ha trasmesso il tale, ci mette la faccia, quindi gli do fiducia. Qui vediamo che nella complessità del cristianesimo nascente si confrontavano due visioni opposte, cui differenza stava anche e soprattutto in questa differenza della catena di trasmissione. Da un lato alcuni gruppi, in particolare gli gnostici, che come sapete è un movimento religioso elitario fiorito a partire, grosso modo, dalla metà del secolo II. Questi gnostici insistevano su di una catena di trasmissione esoterica, segreta, simile a quella tipica dei culti misterici molto diffusi nel bacino del Mediterraneo a quell'epoca. Dall'altro lato, la Grande Chiesa, questo è un termine che io uso per indicare la linea maggioritaria del cristianesimo in formazione, quella che poi è diventata l'ortodossia, in polemica con gli gnostici, insisteva invece sul carattere pubblico e verificabile della propria catena di trasmissione. Una catena fondata sul principio della successione apostolica. Questo noi lo abbiamo esplicitato in modo chiaro alla fine del secondo secolo in Ireneo di Lione. Procedendo a ritroso, era possibile risalire di vescovo in vescovo fino agli apostoli e attraverso gli apostoli a Gesù. Questa è la catena pubblica che la Grande Chiesa rivendica per sé. Quindi, vedete, sono due visioni contrapposte. Questo spiega perché diversi scritti protocristiani, in particolare quelli ricollegabili alla tradizione gnostica, si presentino esplicitamente come apocrifi e insistano su questo carattere segreto della trasmissione. Per esempio, il cosiddetto apocrifo di Giovanni, di cui ci sono quattro versioni nella biblioteca di Nag Hammadi e nel codice di Berlino. C'è sempre a Nag Hammadi una lettera apocrifa di Giacomo, cioè una lettera segreta di Giacomo, ci sono le parole segrete del Vangelo di Tommaso e così via. Questi scritti che si presentavano come apocrifi nel senso etimologico del termine facevano parte della variegata produzione letteraria che caratterizzò il cristianesimo dell'origine. In questo contesto nessuno scritto veniva prodotto con la precisa intenzione di far parte di un qualche canone normativo, problema che in quel momento non si poneva affatto. Piuttosto, i diversi autori erano convinti di essere portatori di tradizioni antiche e venerande o di qualche insegnamento o rivelazioni particolari, degni di essere diffusi tra i diversi gruppi di credenti in Gesù. Nei gruppi dei seguaci di Gesù si producono degli scritti, c'è un grande consenso tra i critici che ci sia stato un periodo di trasmissione orale, poi un periodo in cui orale e scritto magari andavano insieme, c'è stato periodi di rioralizzazione della tradizione. Comunque lo scritto viene però necessariamente dopo un po', ci vuole lo scritto perché i legami con la fonte si affievoliscono sempre di più. Noi sappiamo che un autore come Papia di Gerapoli all'inizio del secondo secolo preferisce ancora la parola udita che sente dei discepoli di Gesù allo scritto dal quale diffida. Però oltre l'inizio del secondo secolo lo scritto diventa poi necessario proprio per questo progressivo allontanarsi dagli eventi che si vogliono raccontare. Questa produzione letteraria ovviamente nel caso dei cristiani riguardava, diciamo, rielaborazione della memoria di ciò che Gesù aveva detto e fatto, più o meno, grosso modo, sono tutti scritti di questo tipo qua. Ma ce n'erano tanti, evidentemente, e ciascuno si faceva tramite per la messa per iscritto di tradizioni che riteneva venerande, che riteneva comunque autentiche. Non possiamo escluderlo a priori, però penso che ci sia stato qualcuno che ha prodotto degli scritti tanto per truffare. Naturalmente è evidente che lo storico contemporaneo che si trova di fronte a una così variegata documentazione deve valutarla criticamente, questo è il compito di noi moderni. Però in quel momento la produzione era, direi, anche frenetica, e sottolineo un altro fatto, cioè noi sulla base della documentazione che abbiamo oggi non dobbiamo fare l'errore di pensare che sia stata l'unica che è stata scritta. Ci saranno quintali di scritti di cui noi non siamo venuti a conoscenza per varie ragioni, per mancanza di materia prima. Cioè noi conosciamo di questa letteratura pochissimo, anche per un altro processo del quale non bisogna mai dimenticare l'efficienza e l'efficacia, è che in un periodo in cui la scrittura era così faticosa dal punto di vista energetico, si copiavano solo le cose che si ritenevano importanti o giuste, e quindi gli scritti considerati sbagliati, considerati contraffatti, considerati non autentici, venivano copiati di meno degli scritti invece considerati autentici, considerati più importanti. Quindi, cioè, voglio dire, c'è anche una specie di censura. Correnti che prevalgono impongono sulle correnti perdenti, quindi non gli copiano i testi. Questo è un po' lo sfondo che bisogna tenere a mente. Quindi questa grande quantità e varietà di produzioni letterarie del cristianesimo nascente, di cui noi conosciamo soltanto la punta dell'iceberg, testimoniava di una grande vitalità e creatività all'interno del movimento di Gesù, ma poneva anche qualche problema. Col passare dei decenni, il movimento di Gesù si era diffuso in vaste zone del bacino del Mediterraneo, quindi lontano dalla terra di Israele, che era il punto da dove tutto era cominciato. E questo aveva posto a contatto con realtà sociali e culturali molto diverse. Per questo si era dovuto adattare a situazioni nuove e aveva dovuto far fronte di volta in volta a esigenze diverse. E questa circostanza non aveva mancato di esercitare una certa influenza anche sulle credenze e sulle pratiche religiose del movimento. I gruppi dei seguaci di Gesù si confrontavano con problemi nuovi, cui bisognava dare una risposta, e questa non poteva che essere cercata in quanto Gesù aveva detto e fatto. Qui si interroga Gesù e sulla base di quello che si ha si cerca di rispondere a dei problemi che emergono. Quindi in questo contesto era inevitabile che i materiali della tradizione su Gesù, orali o scritti che fossero, venissero sollecitati a prospettare nuove soluzioni per le problematiche che si presentavano nelle diverse situazioni e a rispondere ai nuovi interrogativi e alle nuove esigenze. E tutto questo comportava una diversa elaborazione dei materiali della memoria a seconda delle circostanze e dei contesti, con accentuazioni, interpretazioni, sottolineature differenti, che a loro volta concorrevano alla formazione di credenze e di pratiche anche molto varie fra loro e in certi casi, dal nostro punto di vista di contemporanei, anche contraddittorie. Da questo punto di vista vi sollecito a leggere i capitoli 47 e 48 del dialogo con Trifone di Giustino, che è uno scritto della metà del secondo secolo. Vedete che presenta una specie di panoramica di diversi gruppi che avevano diverse credenze su Gesù. Ce ne sono almeno 4 o 5 che si possono identificare. Ci sono gruppi che riconoscono la messianicità di Gesù, ma continuano a praticare le osservanze giudaiche. Altri invece che non le praticano più. Ci sono gruppi che credono, e Giustino si pone tra questi, nella preesistenza presso Dio del Cristo Messia e nella sua successiva incarnazione. Altri gruppi invece che affermano che Gesù è un semplice uomo, quindi non credono nella sua preesistenza. Tutti questi gruppi convivono e Giustino fotografa una situazione a metà del secondo secolo che è una situazione in cui c'è comunione tra questi gruppi. Giustino, come dire, si arrabbia un po' soltanto quando ci sono quei gruppi che pretendono che tutti gli altri facciano come loro. Ma non ha difficoltà, lui che crede nel Cristo preesistente, a essere in comunione con quanti credono che invece Gesù sia un semplice uomo. Questo siamo alla metà del secondo secolo. Le credenze sono ancora molto fluttuanti. Dal punto di vista del quarto secolo sarebbero quasi tutti eretici. Però allora c'era comunione. Questo vuol dire che fino ad un certo punto c'è stata, come dire, la coesistenza di gruppi che avevano pratiche e credenze anche molto diverse, anche dal punto di vista teologico, in questo caso cristologico, posizioni molto distinte che successivamente sarebbero state incompatibili, allora erano compatibili. È chiaro che a lungo andare questa situazione però di fluidità nelle credenze e nelle pratiche avrebbe generato problemi sempre più gravi, convivenza tra questi gruppi, e che quindi ad un certo punto questa situazione necessariamente deve evolvere. E difatti questo evolve, ci sono degli indizi. Per esempio, si sente il bisogno di cominciare a costruire un canone di scritture cristiane. Cioè inizia lentamente il processo di canonizzazione delle scritture, in questo processo, che è naturalmente un processo lungo, voi sapete che fino al IV secolo il processo non si chiude in modo definitivo, cioè le liste dei 27 scritti del Nuovo Testamento, edizione greca, mi pare che è una lettera di Atanasio nel 386, e nella tradizione latina bisogna andare ad Agostino, quindi perché ci sia una lista condivisa in cui più nessuno discute, perché ancora con Eusebio il canone è discusso. Eusebio, per esempio, mette tra gli scritti che lui considera quelli buoni, diciamo così, per esempio il Pastore di Erma, che poi non entrerà nel canone, e invece esclude l'Apocalisse, che invece entrerà. Cioè, quindi vuol dire che ancora con Eusebio scrive sotto il periodo di Costantino, le cose non erano così chiare ancora, almeno per alcuni libri, chiaramente. Non posso dire che è venuto solo tutto nel IV secolo, come Dan Brown dice che, insomma, Costantino si mette intorno a un tavolo con i vescovi e dice: adesso decidiamo questo sì, questo no, questo sì, questo no. Cioè, non è così. Certo che c'è voluto anche, come dire, una sanzione dal punto di vista istituzionale, perché il canone a un certo punto si chiudesse, ecco, nel senso che dopo un certo periodo non se ne accolgono più. Invece noi sappiamo che prima il processo si avvia lentamente, e sappiamo, per esempio, ci sono degli stadi. Alla fine del secondo secolo c'è il canone di Muratori, c'è Ireneo che parla già del Vangelo tetramorfo, quindi i quattro Vangeli già erano emersi come degli scritti, come dire, più autorevoli di altri, quindi il processo va avanti. Diciamo che il primo ad usare il termine, credo che di Nuovo Testamento, è stato Marcione all'inizio del secondo secolo, e naturalmente lui ha proposto il suo Nuovo Testamento, cioè lui aveva un Vangelo in mano, aveva quello che chiamava l'Apostolicon, cioè un complesso di scritti di Paolo che lui aveva, almeno i padri successivi dicono che lui aveva ritagliato da quello che aveva in mano. Non possiamo prendere così ingenuamente le affermazioni degli eresiologi come se fossero sempre oro colato. Bisogna valutare caso per caso. Certo che lui riteneva nel suo canone, nel suo Nuovo Testamento, così come l'ha formulato lui, aveva un Vangelo che è molto simile al Vangelo di Luca e un gruppo di lettere di Paolo. Questo era il suo. Di fronte a questa proposta, che è stata una proposta anche, come dire, provocatoria, è stata poi una reazione della Grande Chiesa, e io ritengo che verso la metà del secondo secolo comincia a formarsi quello che poi con Ireneo sarà già il Vangelo quadriforme, cioè i quattro Vangeli che diventeranno poi canonici. Uno propone una cosa, un altro ne propone un'altra, e insomma, e le cose cominciano ad assestarsi. È chiaro che in un processo di questo tipo, dove si sente l'esigenza di definire un corpus circoscritto di scritti che contenessero i materiali autentici e condivisi della memoria su Gesù, si avviava questo processo lungo, che non vi ho detto, del canone. Canone, voi sapete, vuol dire asta, regolo per tracciare le linee diritte, quindi è diventato poi, in senso figurato, uno scritto normativo. E come si è venuto a formare? Questo è il problema che ci interessa. E in questa situazione fluida del secondo secolo, certi scritti si vede che cominciano ad acquisire uno statuto particolare. Le pratiche di lettura sono diverse a seconda delle aree geografiche, però si vede che a poco alcuni scritti emergono, diventano testi di riferimento, testi fondatori, che vengono ad aggiungersi alle scritture giudaiche che sono continuamente reinterpretate in senso cristologico, ovviamente, ma per lo più conservate. Cioè, quindi, accanto al corpus che i cristiani ereditano dal giudaismo, cioè delle scritture giudaiche, la Bibbia ebraica, tanto per intenderci, cominciano ad essere affiancate da altri scritti che si presentano come più autorevoli, più autoritativi rispetto ad altri. Cioè, comincia un processo di selezione. Naturalmente c'è sempre il problema di agganciare questi testi con la fonte della rivelazione, cioè con Gesù, testi che veicolano tradizioni risalenti a qualcuno degli apostoli, oppure a qualche altro importante personaggio delle origini. Poi devono essere testi che sono accolti e letti da un gran numero di comunità cristiane sparse nelle regioni più diverse, perché certi scritti non sono entrati nel canone perché erano, come dire, letti e diffusi soltanto in particolari regioni, non avevano invece questa circolazione più ampia. Questi scritti, che a poco vengono individuati, acquisiscono una dignità e un rango superiori a quelli degli altri. Non esiste ancora una vera e propria lista di scritti canonici, ma alcuni di questi testi, proprio perché considerati come contenenti il deposito della verità comune a tutti i credenti, tendono ad essere privilegiati anche nel processo di trasmissione. Saranno copiate con maggiore frequenza e avranno una maggiore circolazione e una tradizione testuale più fedele. Questa è anche un'altra grande differenza tra gli scritti canonizzati e quelli non canonizzati. La grande differenza è stata quella dell'attestazione manoscritta. Per i testi canonizzati, in quanto erano normativi, la trasmissione è stata sempre molto più controllata, quindi le varianti sono sempre minori, molto molto piccole. Nella tradizione apocrifa invece è una tradizione molto meno controllata e quindi lì gli autori e i copisti si sbizzarriscono, aggiungono, tolgono, ampliano, proprio perché è una trasmissione che non è sottoposta al controllo di quegli scritti che hanno, devono avere particolari caratteristiche, si è sviluppata con una più grande libertà e per questo le edizioni degli apocrifi cristiani non rispondono più alle stesse esigenze della ricerca dell'originale. Voi sapete che il compito di un'edizione critica è di stabilire sulla base della tradizione manoscritta un testo che si avvicina il più possibile a quello che si suppone essere l'archetipo. Ora, questo processo, se ha un senso, qualcuno ha cominciato a metterlo in discussione, dicono che il testo, così come l'edizione di Neste Aland, non ha mai circolato, circola oggi. Cioè forse è più importante, non so, prendo il codice sinaitico e quello so che nel IV secolo era quello che girava. Questi sono problemi di dettaglio. Comunque, nel caso degli apocrifi invece, questa operazione non ha più nessun senso, perché non c'è un originale, o meglio, ce n'è uno ma non conta molto. Difatti si procede nelle grandi edizioni che si fanno, voi sapete che gli apocrifi cristiani è cominciata una edizione nel Corpus Christianorum Series Apocryphorum di Brepols. Christianorum c'è tutta la letteratura cristiana, greca, latina e poi c'è una Series Apocryphorum. Hanno cominciato a fare delle edizioni critiche anche degli apocrifi. Ora, in questo caso qua non si fa più l'originale era questo, poi ci sono stati quelli altri. Prendono i dossier e allora vi presentano la tradizione in lingua greca, una redazione lunga, una breve, una A, una B, C. Poi abbiamo il dossier, la trasmissione in armeno, poi magari ci sono dei frammenti copti e ci mettiamo quelli, e i frammenti etiopici e ci mettiamo quelli. Ormai si rinuncia a stabilire uno stemma codico. Certo, si pensa che magari, non so, il greco probabilmente in molti casi è la forma più antica, ma dico soltanto in molti casi perché qualche volta ci sono delle compilazioni greche di epoca bizantina che sono tardive, quindi non necessariamente il greco è sempre la forma più antica del testo. Problemi molto complessi. Ci sono dei testi che sono stati trasmessi, non sono entrati nel canone, e qui veniamo alla seconda definizione del dizionario, non sono entrati a far parte nel canone, però hanno una caratteristica che permette di metterli sotto lo stesso ombrello. Qual è questa caratteristica? Come mai, non so, il Vangelo di Tommaso è un apocrifo cristiano e invece le lettere di Ignazio di Antiochia non sono un apocrifo? Perché la Didache non è un apocrifo, che forse dovrebbe esserlo? La letteratura apocrifa cristiana è quella letteratura che si occupa come oggetto di tradizioni e informazioni e vicende relative a Gesù o ai personaggi del primitivo gruppo intorno a Gesù. Questo è il problema. Per cui io ho degli apocrifi irlandesi che sono magari di epoca medievale, ma che pretendono di scrivere qualcosa sull'infanzia di Gesù, allora sono considerati degli apocrifi. Difatti c'è un volume sugli apocrifi dell'Irlanda. Cioè, a questo punto hanno come oggetto questi personaggi delle origini, che sono, chiaro, i dodici, gli atti apocrifi degli apostoli, Gesù, ovviamente, i Vangeli, tutto quel che volete, i familiari di Gesù, Giuseppe, la Madonna, i fratelli, naturalmente ripercorrono, ma non sempre in modo preciso, i modelli letterari che sono poi quelli del Nuovo Testamento, perché ci sono le Apocalissi apocrife, ci sono le lettere apocrife e così via. Però sono, come dire, il genere letterario della lettera, so, la lettera apocrifa di Giacomo è un apocrifo, invece le lettere di Ignazio non sono apocrife ma sono letteratura cristiana, perché Ignazio si occupa degli affari suoi e non pretende di dire niente sulla vita di Gesù, ecco, capite? La differenza è che sono scritti che non pretendono più di dirci qualcosa sulle origini, ma affrontano il problema anche dal punto di vista della riflessione teologica, tutto quel che volete, ma non pretendono più di raccontarci delle cose relative a quel periodo originario. Mentre gli apocrifi hanno esattamente questa intenzione. E allora possono essere, per cui le lettere di Ignazio sono all'inizio del secondo secolo, sono più antiche di certi apocrifi che però scrivono di eventi che sono avvenuti. Un criterio che ci permette di raggruppare sotto l'etichetta apocrifo cristiano, quindi letteratura cristiana apocrifa, è l'occuparsi di questi eventi dell'origine. Il criterio è un pochino contenutistico, è un pochino formale, perché poi di fatto le grandi forme letterarie sono quelle del Nuovo Testamento, però una delle ragioni per cui preferisce non usare più il termine apocrifi del Nuovo Testamento è perché li schiaccia troppo sulle forme letterarie del Nuovo Testamento. Ci sono dei testi apocrifi, cioè che riguardano questi eventi delle origini, che hanno, come dire, dei modi di trasmissione, delle formule letterarie di trasmissione che non hanno paralleli nel Nuovo Testamento. Primo punto, voleva un po' spiegarvi come all'interno di una produzione variegata alcuni testi emergono, quindi c'è un processo un po' dal basso, e acquisiscono un'autorità sempre maggiore che poi finirà per avere il bollo dell'istituzione, quindi entreranno poi formalmente a far parte del canone delle scritture cristiane. L'altro significato è il termine apocrifo come inautentico. Dico, com'è che è nato questa accezione che poi di fatto è stata applicata a quelli che noi consideriamo apocrifi oggi, cioè questi testi che si riferiscono agli eventi delle origini e non sono entrati a far parte del canone, hanno avuto questa bollatura di apocrifi in senso negativo. Ribadisco un concetto, cioè bisogna precisare che l'esclusione dal canone delle scritture in formazione non significava in alcun modo un rifiuto di uno scritto, cioè non è che li hanno tenuti fuori perché c'era qualche cosa che non andava in questi scritti. Li hanno tenuti fuori perché il sacchetto era piccolo, non ci potevano stare tutti dentro. Cioè, se io voglio fare una lista di normativa non posso metterci 400 libri, cioè non è più un canone. Il canone deve avere una dimensione piccola, insomma, adesso il piccolo grande qui si può discutere, però non può essere enorme, non posso mettere dentro tutto. Quindi quello che tengo fuori non è che lo voglio necessariamente escludere. Qualche volta sì, lo voglio anche escludere. Qualche volta no, ma semplicemente non lo prendo perché non ci sta. Autori cristiani, per esempio, della seconda metà del secolo II e degli inizi del III, come Giustino, Clemente d'Alessandria, Origene, hanno letto o citato anche scritti che non sarebbero entrati a far parte del canone cristiano. Altri padri della Chiesa vi hanno fatto ricorso, nella convinzione che contenessero ricordi o insegnamenti utili alla fede o alla pietà. È chiaro però che lo sviluppo incontrollato della produzione letteraria comportava anche qualche rischio. Gli scritti del cristianesimo nascente testimoniano dell'estrema diversità delle tradizioni, delle interpretazioni, delle costruzioni teologiche dei vari gruppi. Per questo alcuni poterono anche essere accusati di eterodossia o di eresia, soprattutto nei momenti di crisi, quando si manifestò in modo particolarmente urgente il desiderio di mantenere unita la Chiesa e di riorganizzare il suo discorso teologico in maniera più sistematica. È quello che succede a partire dalla fine del secolo II, quando Ireneo, vescovo di Lione, prende la parola e formula un giudizio di condanna senza appello degli scritti dei suoi avversari gnostici. Scritti che, proprio perché trasmessi attraverso una catena segreta di intermediari, si presentavano come apocrifi. Cito un passo del primo libro dell'Adversus Hereses di Ireneo, al libro primo 21, dove Ireneo scrive così: «Oltre a ciò, essi, gli gnostici, introducono surrettiziamente una moltitudine infinita di scritture apocrife e illegittime, confezionate da loro stessi per fare impressione sui semplici di spirito e su quanti ignorano gli scritti autentici». In questo passo Ireneo se la prende con gli gnostici, da tempo i suoi principali avversari. Pseudonimos è una gnosi che appare vera ma dal falso nome, ecco, non è una vera conoscenza. Quindi i suoi avversari sono gli gnostici, sono i suoi principali avversari, perché lui ha scritto questi 5 libri contro di loro. Li accusa di fabbricarsi delle scritture false, contraffatte, per fare impressione sui semplici di spirito. È chiaro che in questo passo l'opposizione si gioca tra scritture apocrife e illegittime, di cui si servono gli gnostici, e scritti autentici, invece propri della tradizione della Grande Chiesa che Ireneo rappresenta. Ma a ben guardare, nel contesto dell'affermazione di Ireneo, il termine apocrifo è marginale e superfluo, perché la contrapposizione è tra illegittimo e autentico. Le scritture gnostiche, che hanno come caratteristica propria quella, anche quella di essere apocrife, vale a dire trasmesse all'interno di una catena di tradizione esoterica, sono illegittime in quanto fabbricate dagli gnostici stessi per fare impressione sui semplici di spirito. Capite che si tratta di due caratteristiche disgiunte, apocrifo e illegittimo. È come dire, sono stato derubato da un biondo ladro. Sì, biondo e ladro sono due caratteristiche disgiunte. Cioè, io sono arrabbiato perché era un ladro, non perché era biondo. In quel caso era anche biondo. Però, come si sa, adesso invece se io biondo e ladro metto extracomunitario e ladro, capite subito come da disgiunte diventano congiunte. Quindi da apocrifo e illegittimo diventa apocrifo, quindi illegittimo. Questo è stato il passaggio, probabilmente andando oltre l'intenzione stessa di Ireneo. E proprio per questa interpretazione l'aggettivo apocrifo è diventato assimilato a falso, menzognero, contraffatto. E questo è appunto l'altro significato che i dizionari riportano. Questa interpretazione però non si ferma a Ireneo, perché Ireneo, diciamo, è stato il primo che ha aperto la porta ad un'interpretazione di questo tipo. Un altro padre della Chiesa all'inizio del IV secolo, Eusebio di Cesarea, interviene anche su questo problema e nella sua storia ecclesiastica passa al vaglio le diverse tradizioni e i numerosi scritti in circolazione al suo tempo e opera drastiche selezioni. Pronto ad accogliere tradizioni attestate negli apocrifi quando questo gli fa un po' comodo, si mostra però molto severo nella sua classificazione della letteratura cristiana in 3 categorie. Da un lato i testi accolti, che corrispondono al canone della sua epoca. Dall'altro gli scritti illegittimi, tra i quali figurano però, ve l'ho già detto, l'Apocalisse di Giovanni, che oggi è canonica, il Pastore di Erma, uno scritto del secondo secolo classificato oggi tra le opere dei cosiddetti padri apostolici, gli Atti di Paolo, la Lettera di Barnaba, l'Apocalisse di Pietro, il Vangelo degli Ebrei. Questi sono quelli illegittimi. Infine, i libri che chiama contestati, senza che si capisca molto bene in che cosa differiscono dagli illegittimi, e questa è la terza categoria. E all'interno di quest'ultima classe figurano il Vangelo di Pietro, il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Mattia e altri ancora, poi gli Atti di Andrea, di Giovanni. Vedete che Ireneo prende posizione nel confronto di un complesso gruppo di scritti, distinguendo tra quelli autentici, tra quelli illegittimi e altri, quelli contestati, dove, come vi ho detto, tra quelli illegittimi ci mette l'Apocalisse, che poi diventerà canonica, e ci mette uno scritto invece che è illegittimo, ma che poi è diventato un testo di lettura edificante, che è la Lettura di Erma. Insomma, vedete come all'inizio del IV secolo la situazione era ancora di questo tipo. L'aggettivo apocrifo, i termini comunque sono i testi, quelli accolti, quelli illegittimi e quelli contestati, antilegomena. Il termine apocrifo non viene usato, però il giudizio che esprime il fatto poi conferma quella interpretazione che aveva aperto il passo di Ireneo. E dice questo: il carattere dell'elocuzione di questi scritti, che non sono quelli autentici, si allontana dal modo apostolico. Il pensiero e la dottrina che contengono sono il più possibile in disaccordo con la vera ortodossia, il che prova in modo inequivocabile che questi libri sono il prodotto di eretici. Bisogna pertanto rifiutarli come completamente assurdi ed empi. Vedete, qui c'è allora una presa di posizione netta che li rifiuta sulla base dei contenuti, che ovviamente sono tutti quelli che non erano dentro il canone, da come lui prospetta la sua classificazione. E questo chiaramente significava mettere il punto finale sulla legittimità di questo tipo di letteratura. Questi giudizi negativi di Ireneo, poi di Eusebio, sono all'origine di quell'atteggiamento di diffidenza e di sospetto nei confronti degli apocrifi che ritroviamo lungo tutto il corso della storia della Chiesa nei secoli successivi. Il giudizio negativo ha avuto un'influenza enorme sull'atteggiamento dei lettori cristiani nei confronti di questa letteratura. Questo non ha impedito, come dire, a questa letteratura di essere trasmessa e di essere fruita in qualche modo. Ma ovviamente questo tipo di ha avuto un influsso sulla Chiesa d'Occidente, un influsso di un certo tipo, e ha avuto un influsso di un altro tipo sulle chiese orientali e soprattutto dopo Calcedonia sulle chiese, quelle che non hanno accettato Calcedonia. E tant'è vero che molte lingue di trasmissione di questi scritti sono in lingue dell'Oriente cristiano, tipo l'armeno, l'etiopico, che sono lingue di chiese che si sono separate. Quindi vuol dire che questi scritti hanno circolato soprattutto nelle chiese marginali del cristianesimo post-calcedonese. C'è stata una riscoperta in epoca moderna di questi scritti, ovviamente, perché questo non ha impedito a loro di diffondersi, ma quando è che sono cominciati a ritornare soprattutto nella tradizione degli studi teologici dell'Occidente, vuol dire praticamente quasi sempre, bisogna dire, la Germania dell'Ottocento. In epoca illuministica hanno cominciato ad essere pubblicati dei testi che raccoglievano gli apocrifi cristiani. Cito, uno è Fabricius, un altro è Tilo, un altro è Tischendorf, Lipsius. Fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, che rinnovamento dell'interesse per tutta la letteratura patristica, sono gli anni in cui viene pubblicata anche la patrologia latina e greca del Migne, che si basava sul grande lavoro dei Maurini che hanno fatto nel 600, è quando inizia l'atteggiamento critico a filologia e metodo storico critico, che si recupera tutta la letteratura del passato. Ebbene, anche nel grande recupero di tutta la letteratura patristica, con edizioni che fossero accessibili, questo era il problema, non soltanto in manoscritti su pergamena, perché non sono accessibili. Il Migne ha avuto l'effetto di una cosa che va su internet oggi. Anche il Migne ha pubblicato un codice di scritti apocrifi, sia dell'Antico sia del Nuovo Testamento, quindi li ha resi praticamente accessibili a tutti quanti. Chiaro che hanno avuto una bollatura come pericolosi, come eretici, da scrittori come prima un po' Ireneo, ma poi soprattutto Eusebio, ma hanno trovato un grande riscontro nella tradizione agiografica e dal punto di vista figurativo, nella pittura. Molte di queste tradizioni sono riprese. Basarsi solo sui dati degli scritti canonizzati non vi permette di interpretare certe raffigurazioni, certe rappresentazioni pittoriche.